Allora, incominciamo con l'appello. Metto gli occhiali. Appello. Ok. Allora, grazie. Aliverti. Anastasio deve arrivare. Andriol. Bavoso. Bernardi. Castellina sente giustificata. Catto,
presente.
Ciaravino, c'era, l'ho visto, Alessio, sì. Vabbè.
Presente.
Curreli,
presente.
Donofrio, mi hanno detto che dovrebbe arrivare in ritardo. Damolo,
presente.
Dimenticoni. Falqui,
presente.
Gambaro,
presente.
Laganaro,
presente.
Marinelli, assente, viene, non ne sei nulla? Vabbè, aspettiamo ancora un attimo però. Molinari,
presente.
Pallotta,
presente.
Palmieri, presente. Parodi, assente, giustificato. Perasso,
presente.
Po,
presente.
Sapori, Solimena,
presente.
Viscogliosi, se puoi avvertire un attimo Marinelli, grazie. Ok, allora gli scrutatori: Damolo, Andriol e aspettate perché avevo scritto già una persona, ma e Falqui. Ok, scusate che l'ho scritto così. Ok, grazie. Allora,
non l'ho mai fatto io.
Abbiamo un po' di interrogazioni. Allora, la prima interrogazione, che ne abbiamo già parlato in ufficio di presidenza, capigruppo, eccetera. La prima interrogazione è di Riformiamo, quindi vabbè, di tutta la minoranza, posizione della giunta municipale sul futuro della palazzina Dalla Bo, che direi che ormai è stato concluso perché va a Genova Parcheggi, però l'altra volta la consigliera Bavoso, so che ha sentito Sapori, ha detto che lo voleva portare lo stesso in consiglio. Quindi, Pietro.
Grazie. Allora, premesso che la palazzina Dalla Bo da diversi anni in sostanziale stato di abbandono, che la giunta municipale sia nella precedente consigliatura che nell'attuale ha più volte confermato la propria volontà espressa al comune di voler trasformare la palazzina Dalla Bo nel centro civico del Medio Levante, trasferendo anche gli uffici del municipio, e che la rigenerazione di palazzina Dalla Bo in un'ottica pubblica è una questione di interesse generale, considerato che nella seduta consigliare del 18 marzo, rispetto alla questione, è emerso come la giunta municipale abbia espresso nelle sedi comunali competenti, soprattutto per tramite dell'assessore Campanella, il favore ad una cessione della palazzina ad ACI Genova, visto che l'assessore Campanella ha tra le sue deleghe quella alla gestione degli immobili patrimoniali e al patrimonio. L'assessore Campanella risulta ancora ad oggi ricoprire l'incarico di consigliere senza delega per ACI Genova. Si interroga la Presidente e la Giunta per sapere se e come l'incarico dell'assessore Campanella presso ACI Genova abbia inciso nella valutazione favorevole della Giunta rispetto alla proposta di acquisto di palazzina Dalla Bo.
Rispondo velocemente, diciamo che la situazione si è conclusa perché a Genova Parcheggi noi avevamo chiesto che se potevamo trasferirci e avere un centro civico, ma c'è sempre stato dato il diniego anche da questa giunta. E per quanto riguarda l'ACI, poteva essere in un certo senso un business, visto che avrebbero speso dei soldi, mentre la Genova Parcheggi, ve lo voglio ricordare, è un immobile che rimane del comune, dove il comune non ha preso soldi, dove il comune continua a dire, l'assessore è venuto qua dicendo che non ci sono i soldi per concludere il parcheggio sotto piazzale Kennedy, lì invece c'erano dei soldi. Da donna ignorante dico che se ho dei soldini in cassa li reinvesto per ottenere qualche cosa. Non si è pensato al business, per me va benissimo averlo dato a Genova Parcheggi, l'importante era ristrutturarlo. Quindi questa è la mia risposta alla vostra interrogazione. Per quanto riguarda una seconda, è incrocio via Giordano Bruno, via Oreste De Gasperi. Sempre peso tuo, Pietro? Ok, grazie.
Allora, premesso che il Consiglio Municipale ha approvato all'unanimità in data 22 gennaio 2026 una mozione intitolata Messa in sicurezza dell'incrocio via Giordano Bruno via De Gasperi, considerato che la mozione era motivata dal numero degli incidenti gravi verificatisi negli ultimi mesi del 2025, E visto che la mozione impegnava la Presidente della Giunta a relazionare in Consiglio entro il 31 marzo rispetto all'evoluzione della situazione e alle misure adottate, si interroga la Presidente della Giunta circa l'evoluzione della situazione e le misure messe in fase d'adozione nell'incrocio oggetto della mozione approvata in Consiglio.
Sì, giusto. Noi tutte le mozioni, le interrogazioni le giriamo agli assessorati competenti. Quindi l'assessorato, abbiamo una richiesta del 15 di dicembre, dell'11 di dicembre, non è mai stata data alcuna risposta. L'assessore Rinaldi ha scritto alla mobilità e la mobilità dice: carissimi, siamo stati sollecitati dalla allegata mozione, purtroppo perché c'era stato già fatto una mozione su questa da voi giustamente, e purtroppo da un ulteriore recente incidente si è verificata la pericolosità dell'incrocio in oggetto. Si tratta di arteria importante, per cui siete intervenuti come rotatoria. Queste cose le ha scritte Rinaldi. Per quanto riguarda la mobilità, scrive: ciao Maurizio, che poi è il Bernardoni, che io lo chiamo l'uomo dei semafori. Il municipio 8 chiede se è possibile delle modifiche all'incrocio semaforizzato via De Gasperi e Bruno, magari attraverso l'installazione di semafori direzionale. È fattibile? Io dall'11 di dicembre aspetto una risposta. Non è la prima, perché ho tante di quelle interrogazioni e mozioni che ne potrei fare una pila che faccio le piramidi dell'Egitto. 11 dicembre, ultima richiesta, abbiamo fatto solleciti, mai risposta. Ragazzi, ieri altro grosso incidente in via Righetti, angolo via Guerrazzi, visto che io ci abito lì, in quel palazzo lì, me lo sono visto in diretta, sono stati 4 ore circa i vigili lì a fare sopralluoghi. Quindi questa è la situazione. 11 dicembre non ci ha mai risposto nessuno. Andiamo avanti, altra interrogazione. Segnaletica via il Capo di Santa Chiara, Fratelli d'Italia, grazie.
Grazie Presidente. Interrogazione in merito alla viabilità e alla segnaletica via Capo Santa Chiara. Premesso che via Capo Santa Chiara è una strada molto stretta, caratterizzata da forti difficoltà di manovra anche per autoveicoli di piccole dimensioni, constatato che soprattutto negli ultimi tempi, anche a causa di possibili indicazioni errate o poco precise dei navigatori satellitari, numerosi furgoni e veicoli di grandi dimensioni imboccano la strada sia per errore sia per effettuare operazioni di carico e scarico. Tale situazione crea disagio in tralcio alla circolazione, difficoltà per i residenti, problematiche anche per gli stessi conducenti dei veicoli. Si interrogano il Presidente e la Giunta, nella figura dell'assessore competente, affinché venga valutata e implementata un'adeguata segnaletica verticale e orizzontale finalizzata a prevenire l'accesso improprio di veicoli di grandi dimensioni via Capo Santa Chiara, eliminando o riducendo sensibilmente tale problematica. Grazie.
Sì, io proprio l'altro giorno da una abitante della zona, che un po' di gente l'avevo conosciuta per dopo i lavori che avevamo fatto la scorsa legislatura di quel grosso danno in Capo di Santa Chiara, questa signora mi manda questa fotografia di un'ambulanza che è rimasta bloccata perché c'erano dei camion che bloccavano l'accesso di Capo di Santa Chiara. Quindi io sono d'accordissimo, però qua mi rivolgo a Falqui, se siete d'accordo io farei, e mi avete fatto un articolo 35 con una risposta orale, io non vi so rispondere, la problematica è grossa, abbiamo le foto qua, quindi se siete d'accordo io farei un articolo 37 per girarla alla mobilità e vediamo che cosa ci dicono. Però questa è una, visto che me l'avete presentata, chiedo a voi se siete d'accordo.
Siamo d'accordo.
Quindi allora a questo punto mi diventa un articolo 37, io a questo punto scrivo agli uffici e chiedo se mi danno una risposta. Va bene Raffaella? Burocraticamente va bene? Grazie. La stessa è per quanto riguarda invece apertura parchi del municipio, che so che ne ha parlato Falqui con l'assessore Coppola anche quando abbiamo fatto la giunta itinerante, giusto? Se la vuole illustrare.
Interrogazioni in merito all'estensione dell'orario di apertura dei parchi nel municipio Medio Levante nel periodo estivo. L'avvicinarsi alla stagione estiva impone all'amministrazione comunale di garantire la tutela sulla salute dei cittadini, in particolar modo durante la permanenza negli spazi aperti. Rientra tra i compiti dell'amministrazione comunale favorire la possibilità per i cittadini di usufruire aree verdi degli spazi pubblici all'aperto per attività sociali, ricreative, di permanenza in ambienti pur freschi durante il periodo estivo. Considerato che il municipio Medio Levante rappresenta uno dei principali polmoni verdi della città grazie alla presenza di numerosi spazi outdoor alberati e potenzialmente ombreggiati inseriti nel tessuto residenziale, numerosi parchi presenti sul territorio municipale vengono giustamente chiusi nelle ore notturne per motivi di sicurezza, ma con orari ritenuti troppo anticipati rispetto alle esigenze della cittadinanza nel periodo estivo. Nell'anno passato il Comune aveva deliberato il prolungamento dell'orario di apertura dei parchi cittadini, ma i parchi del Medio Levante e del Levante erano rimasti esclusi da tale programmazione a causa della mancanza di fondi destinati alla remunerazione delle cooperative incaricate dell'apertura e della chiusura. Non possono esistere municipi di serie A e municipi di serie B quando si parla di salute pubblica e tutela delle fasce più fragili della popolazione, quali bambini e anziani che hanno diritto di usufruire nelle ore serali di spazi verdi ombreggiati più freschi. Si interrogano quindi il Presidente e la Giunta affinché si interfacciano con gli uffici competenti dell'amministrazione comunale centrale per garantire che anche i parchi del municipio Medio Levante vengano mantenuti aperti durante la stagione estiva e quindi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, almeno fino alle ore 21. Grazie.
Allora, so che quindi ne avevi già parlato con l'assessore Coppola di questa cosa, per conto mio è una cosa importante, perché in effetti anche adesso con questo caldo, domani c'è l'allerta arancio, giusto dottoressa Schembri? Venerdì, il 29 c'è l'allerta arancio per caloro, quindi lo sapete già che quindi anche tante persone anziane magari che ha voglia di uscire un po' la sera a delle ore ancora con la luce, potrebbe essere carino in effetti avere i parchi aperti, quindi sarei dell'avviso, come quell'altra interrogazione, se possibile farla diventare un articolo 37, sentiamo l'assessore che cosa ci risponde, anche perché l'assessore Coppola mi sembra molto sensibile a questi argomenti, quindi penso che potrebbe essere accolta con favore, quindi se siete d'accordo la trasformerei in articolo 37, dimmi tu.
Assolutamente sì, grazie, l'assessore era stata disponibile, ne avevamo parlato di questo problema di fondi per le cooperative quando c'era l'apertura di Villa Gambero eccetera, e quindi sì, va benissimo trasformarlo in un articolo 37, grazie.
Andiamo avanti, abbiamo criticità del Rio Boccadasse, ripristino della pavimentazione. Io però voglio bloccare un attimo l'interrogazione che è molto interessante, ma dobbiamo dare le informazioni giuste. La lavorazione per la pavimentazione è partita, ho avuto un incontro con un sopralluogo un po' fortuito ma con utile con l'assessore Ferrante a Boccadasse per far vedere il ripristino della pavimentazione. Non è proprio il ripristino quello giusto, ma che è stato accettato dalla sovrintendenza, perché non hanno potuto mettere momentaneamente le grosse piastrelle che ci sono adesso a Boccadasse, e di conseguenza hanno messo delle piastrelle che non sono proprio uguali, sempre con la speranza che invece, e quindi mi riallaccio alla sua interrogazione, che il Rio Boccadasse venga rifatto, cosa che avevamo chiesto anche, se non sbaglio, durante l'approvazione del bilancio, perché non era stato inserito questo rio. Comunque, quindi chiedo se è possibile leggerla, che così è un qualcosa in più di quello che appena abbiamo detto.
Grazie. Interrogazione in merito alle criticità del Rio Boccadasse e al ripristino della pavimentazione. A seguito di numerose segnalazioni da parte del municipio e dei cittadini della Proloco di Boccadasse, si è finalmente avviato da parte dell'ASTA l'intervento di ripristino della pavimentazione nella zona di Boccadasse gravemente danneggiata. Tali danni risultano riconducibili alle criticità del Rio Boccadasse, che ha già causato problematiche rilevanti, tra cui l'evento del 1 settembre 25 con conseguenze per la pavimentazione e l'attività commerciale della zona. Considerato che il Rio Boccadasse non risulta inserito nel piano triennale degli interventi, l'assenza di un intervento strutturale sul rio rischia di rendere inefficaci e temporanei i lavori di ripristino attualmente in corso, con il concreto rischio di dover intervenire nuovamente sulla nuova pavimentazione. L'area di Boccadasse rappresenta una zona di elevato pregio turistico e strategica per il territorio municipale. Si interroga il Presidente della Giunta, chiedendo all'assessore Ferrante e al Sindaco se siano a conoscenza delle criticità legate al Rio Boccadasse, per quali motivi il Rio Boccadasse non sia stato inserito nel piano triennale degli interventi, se intendano prevedere un intervento strutturale e risolutivo sul rio, quali azioni urgenti si intendano adottare per evitare il ripetersi di danni alla pavimentazione e alle attività commerciali, e se sia prevista una revisione della programmazione degli interventi al fine di includere il Rio Boccadasse tra le priorità. Grazie.
con quello che ho detto prima e manderemo un memo comunque all'assessore Ferrante per il Rio Bocadas. Grazie. Passiamo a Forza Italia. Per posizionamento in tutto il territorio del municipio 8 Medio Levante di totem relativi alla pubblicità della nuova apertura della COP presso il Palasport. Chi la legge? La vuoi, donna? Ce l'ho. Sì, stai tranquilla che non...
Allora, premesso che in tutto il territorio municipale sono stati posizionati decine e decine di totem per pubblicizzare l'apertura del nuovo supermercato Coop presso il Palasport di Genova, si interroga la Presidente e la Giunta per sapere: 1. Se tale posizionamento così capillare è stato regolarmente autorizzato. 2. Se è stata richiesta l'autorizzazione a tutti i CIV del territorio municipale. Se il corrispettivo derivante dall'occupazione suolo per il posizionamento dei totem verrà destinato alla manutenzione del territorio municipale. Se il Comune di Genova ha richiesto alla COP l'accantonamento di un fondo allo scopo di riversare sul territorio municipale la suddetta somma a titolo di ristoro degli operatori commerciali del territorio. Si richiede altresì l'ammontare del fondo. Infatti, per mitigare l'impatto sul commercio locale, spesso il supermercato e le amministrazioni concordano investimenti a favore del territorio, come la riqualificazione urbana e fondi destinati al commercio tradizionale. Si ricorda che Esselunga, con l'apertura del supermercato di Via Piave, si è fatta carico di opere di compensazione come riorganizzazione della viabilità, creazione di parcheggi e la sistemazione degli spazi limitrofi al negozio. Ulteriore interrogazione: se sono previsti bandi a livello comunale / regionale che prevedano misure di agevolazione a compensazione dell'insediamento di grandi strutture di vendita per la rivitalizzazione del commercio locale, ad esempio contributi di fondo perduto per le micro e piccole imprese del commercio di vicinato, artigianato e ristorazione. Per mitigare l'impatto dell'apertura di Esselunga e rilanciare il commercio di vicinato, ad esempio, la Regione Liguria ha stanziato bandi dedicati ai CIV, centri integrati di via. Le risorse prevedevano contributi a fondo perduto per il funzionamento dei CIV e per progetti di riqualificazione urbana.
Benissimo, condividiamo in toto. Se volete anche voi, come abbiamo fatto con il consigliere Falqui, se volete girarla come articolo 37, certo. Chiediamo all'assessore Beghin, okay. Che è l'assessore al commercio, bellino. Visto che abbiamo già avuto un incontro anche il consigliere Marinelli con l'assessore, di chiedere informazioni, perché in effetti 20% sconti ho visto, eccetera. Quindi, se siete d'accordo, allora giro come articolo 37, sì, va bene? Sì. Ok, grazie mille. Andiamo avanti e leggiamo un'informativa. Allora, informativa che ci è arrivato e che vi faccio mandare domani, che è quando potete, a tutta la maggioranza e la minoranza, perché ce l'ho solo io, questo documento mi è arrivato, e ve lo leggo brevemente. Poi ve lo leggete bene, poi vediamo, eccetera. Però questa è un'informativa, quindi non è neanche da votare, eccetera, è una comunicazione. I consigli municipali sono informati senza ritardo, in ogni caso prima della seduta del consiglio municipale, quindi adesso, oggi, e in tempo utile, per adozione di schema di assetto urbanistico e di progetto urbanistico operativo riguardanti il municipio, cioè un'introduzione di disposizioni di tutela del suolo e del verde pubblico, quindi una variazione del PUC che avrebbero fatto il dirigente. L'ha mandata l'Alba Bruzzone, ha mandato questa informativa. autorizzazione prevista dalla normativa, l'insediamento e l'apertura di grandi strutture di vendita, istituzione di nuove strutture sociali e modifica di utilizzo di queste esistenti, programma di cessione del patrimonio edilizio esistente nel municipio, progetti relativi a nuovi impianti sportivi, concessione di licenze per l'apertura di sale di pubblico ritrovo e di spettacolo, progetti di permessi di costruire che interessano parti del territorio municipale. A questo punto io vi mando tutto, ne possiamo discutere in capigruppo, perché dice è facoltà della giunta, quindi però direi se almeno i capigruppo informati entro 15 giorni dal ricevimento, quindi l'ho ricevuto oggi, osservazione rispetto ai provvedimenti di cui è letto. Quindi io dico la verità, non l'ho ancora letto perché non ho avuto il tempo, mi è appena arrivato, ve lo faccio girare a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, giusto Raffaella? Così almeno se vogliamo fare delle osservazioni, ne parliamo nella prossima capigruppo se ci sono delle osservazioni, visto che dice in giunta si possono fare, però io direi sentito almeno i capigruppo e vediamo che cosa scaturirne, ok? Grazie, è un'informativa, quindi non è da votare, non c'è nulla da fare. Andiamo avanti e adesso abbiamo approvazione del verbale sintetico. Allora siamo nella seduta del 20.04. Chi non ha partecipato, quindi chi era assente, per favore non partecipa al voto. Andiamo però, procediamo alla votazione. Favorevoli?
Unanimità.
Unanimità. Va benissimo, grazie. Astenuti, però scusate, no, infatti per quello che mi sembrava strano, astenuti Solimena, contrari nessuno, quindi astenuti solo Solimena, allora ok, per quello infatti guardavo che... Allora, modifica delle composizioni. Allora, abbiamo una variazione della il consigliere Alessio Ciaravino ha chiesto che venisse fatta una modifica per quanto riguarda una commissione, in quanto aveva già nominato un membro esterno della commissione e però per motivi personali non può più partecipare e quindi parteciperà, che abbiamo qui in sala, che ringrazio, l'avvocato Erminia Recchia. Non do i dati anagrafici, non dico indirizzi, niente, anche se io li vedo, e però tanto è più giovane di me, quindi beata. E quindi a questo punto, se siamo d'accordo, vettiamo e votiamo anche l'immediata eseguibilità, perché nella prossima commissione sappiamo che così l'avvocato Recchia può partecipare alla commissione. Va bene, è una formalità, ma è quello che noi chiediamo, che avevamo già fatto la volta scorsa. Direi all'unanimità e anche l'immediata eseguibilità all'unanimità. Va bene? Siamo stati bravissimi. Poi espressione, passiamo adesso diciamo al consiglio un po' più concreto. Espressione di parere sul regolamento per la rottura suolo. Dunque venerdì è stata convocata in modo congiunto e so che è stata partecipata da tanti consiglieri e da anche dalla giunta, quindi dell'assessore l'assessore Campanella, alla commissione per la rottura suolo, per fare delle modifiche per la rottura suolo. È stata convocata, quindi tutti i municipi erano presenti a questa, però chiedono poi a noi un parere, quindi favorevole, contrario eccetera, con motivazione o quant'altro. Quindi a questo punto io aprirei la discussione e so che l'assessore Cerri vuole parlare per un po' di cose, visto che poi lei ha l'assessorato alle manutenzioni, mi sembra anche la persona giusta, e poi comincio la discussione. Grazie Paola.
Grazie, ho ascoltato con molta attenzione la spiegazione dell'assessore Ferrante del nuovo regolamento. Senza ombra di dubbio, gestire le manutenzioni degli asfalti, delle nostre strade, è indispensabile. Nei giorni a seguire, due giorni dopo, ho studiato proprio il regolamento, ho studiato quello che fanno in altre città e soprattutto in altri paesi, non in Italia, ma in Nord Europa o negli Stati Uniti, si avvalgono di strumentazioni più evolute. Queste strumentazioni ovviamente non sostituiscono la persona umana, la competenza umana né le aree tecniche, ma visto che abbiamo una carenza, ed è agli occhi di tutti da parecchi anni, non solo adesso, di personale, questo regolamento è ottimo sulla carta, ma vedo delle criticità, perché l'assessore Ferranti ha detto non aumenteranno le ore di lavoro per i dipendenti, state tranquilli, certo, va bene, hanno i loro orari, ma il carico di lavoro, quello già attuale, è già elevato, fanno già una fatica non indifferente a portare a termine tutto quanto. Questa è nuova burocrazia, nuovi passaggi a vari step, non una volta una tantum ed è finito lì, ma a scadenze, come è giusto che sia, perché quando riviene fatto un manto stradale ci sono dei tempi tecnici perché questo l'asfalto si sedimenti oppure si avvalli in molte situazioni, quindi servono uno studio. Io ho scritto a seguire una mail all'assessore Ferrante nel quale gli dico che apprezzo questo regolamento, ma alla luce dell'importante impianto di verifiche introdotto dal nuovo testo, che prevede collaudi, monitoraggi, controlli periodici, verifiche sulle conformità, documentazione fotografica georeferenziata e periodi di osservazione dei ripristini, mi permetto di sottoporre una riflessione operativa che potrebbe rappresentare un'evoluzione concreta del sistema. In diversi paesi europei e negli Stati Uniti, amministrazioni e gestori infrastrutturali stanno introducendo sempre di più strumenti di monitoraggio digitale attraverso droni e rilievi fotogrammetrici. Queste tecnologie consentono di seguire con maggior rapidità l'evoluzione dei ripristini stradali, individuare tempestivamente eventuali cedimenti o anomalie e documentare in modo oggettivo lo stato delle pavimentazioni. Oltre ai droni sono utilizzate anche l'intelligenza artificiale per archiviare e studiare i dati e metterli poi nel sistema. I dati in tutti i contesti sono fondamentali. Avere una raccolta obiettiva dei dati può creare un archivio, chiamiamolo così, che servirà alle future generazioni, preciso, e semplificare il lavoro. Ovviamente servirebbe assumere delle risorse qualificate, ma ne basterebbero veramente poche, perché un drone, immaginate, da Nervi a Voltri, quanto ci può mettere a verificare alcuni punti specifici di alcune lavorazioni? Immaginate quanto un uomo ci può mettere in queste verifiche, magari 3 o 4, chi fa la foto, chi la tiene, chi l'archivia, chi fa. Impiantando un sistema di intelligenza artificiale e l'utilizzo di queste tecnologie si semplificherebbe. L'assessore Ferrante mi deve ancora rispondere, sicuramente è molto impegnato. Come maggioranza abbiamo preparato un documento, vorrei sapere da voi le vostre riflessioni e se avete anche voi sentito parlare o avete avuto modo di studiare queste nuove tecnologie in questi contesti. Grazie.
Grazie assessore, chiedo se c'è qualcheduno che vuole intervenire. Aliverti, Pallotta, Ciaravino, per ora si sono prenotati Perasso, Aliverti, grazie.
Abbiamo partecipato alla riunione della prima commissione venerdì pomeriggio e abbiamo ascoltato tutte le modifiche che sono state apportate e c'è un articolo nell'articolo 10, il punto 5 bis dice che per gli interventi che comportino scavi o ripristini superiori a 10 metri quadrati, nonché in ogni caso su strade sensibili di cui l'articolo 15, sono obbligatorie prove o verifiche prestazionali in sito e o laboratorio secondo il disciplinare tecnico ripristini stradali a carico del titolare. Noi nel nostro municipio abbiamo tantissimi incidenti, ogni giorno se ne leggono, e quando qualcuno cade in moto 10 metri quadrati, cioè che il lavoro sia di 10 metri quadrati, basta anche mezzo metro quadrato per provocare la caduta di una moto o degli incidenti. Quindi Io la cosa che ho notato, no, poi avendo anche figlie che vanno col motorino, è che vengano fatti i controlli non solo sopra i 10 metri quadrati, ma su ogni buco che viene fatto nel nostro territorio.
Grazie. Pallotta.
Allora, prima considerazione un po' non così tecnica è che mi avrebbe fatto piacere l'esposizione di un regolamento in consiglio da parte dell'assessore Ferrante, non esporlo in una commissione 1 il venerdì e oggi è mercoledì e dobbiamo tutti dare un parere. Questa è una prima considerazione. Parliamo invece dell'aspetto tecnico. Forse non ho capito, ma penso di avere capito, dove c'è scritto che esiste un periodo di osservazione sui lavori fatti minimo pari a 12 mesi per le strade ordinarie e 24 mesi per le strade sensibili. Allora, e lo svincolo delle garanzie avviene solo all'esito positivo della verifica finale. Allora io devo capire se il pagamento all'impresa che ha fatto i lavori avviene a fine della verifica e in questo caso non esiste impresa che possa fare un lavoro pagando degli operai, pagando le retribuzioni, pagando i contributi, tutto quello che c'è da pagare e attendere per un anno se è una strada ordinaria o 24 mesi per una strada di sensibile. Questo è una cosa che non mi è chiara, ecco, e mi dispiace che l'assessore Ferrante non sia in grado di darmi una risposta per il momento. Grazie.
Grazie, consigliere Ciaravino.
Allora, dal mio punto di vista è un punto di partenza, diciamo, importante, perché fino ad oggi ci sono stati problemi rilevanti sotto l'aspetto appunto di questa tipologia di lavori e questo regolamento comunque va a normare in uno spazio in cui fino ad oggi non c'era alcuna previsione normativa ben specifica. E laddove ci sono delle normative è vero che si aumenta la burocrazia, ma è anche un monito per chi va a fare i lavori che devono essere fatti in una determinata maniera. Quindi ha un aspetto anche in certa maniera deflattivo, nel senso che poi l'impresa, sapendo di essere sanzionata, si comporta di conseguenza e quindi cerca di applicare delle condotte virtuose. Quindi questo è il primo aspetto che reputo molto positivo. Poi due questioni. Uno, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, che è già stata rilevata tra l'altro da una consigliera o commissaria della minoranza, vabbè, che sarebbe maggioranza in questo caso vostra, per quanto riguarda l'articolo 10 bis, perché al comma 1 effettivamente c'è un errore a mio avviso in italiano, nel senso che viene detto che per interventi di manomissione aventi superficie complessiva superiore a 10 metri quadri il ripristino definitivo è soggetto a verifiche collaudo in contraddittorio su richiesta del titolare corredata della documentazione di quell'articolo 7 comprensiva dell'avvenuto ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente interessata. È chiaro che il contraddittorio non deve essere cioè la richiesta del titolare è il contraddittorio, non il ripristino della verifica soggetta al collaudo barra verifica. Quindi sostanzialmente qui poi dovrà essere modificato, credo, ma è già stato segnalato e mi pare che Ferrante sul punto avesse già risposto appunto di procedere alle modifiche. Per quanto riguarda invece l'intervento dell'assessora Cerri, allora intanto, prima cosa, per dotarsi, allora, primissima cosa, prima di verificare ad esempio i regolamenti comunali, come in questo caso, il problema è che ci sono sistemi giuridici che sono anche differenti dal nostro. Quindi sostanzialmente bisogna vedere se, ad esempio, gli Stati Uniti applicano un ordinamento completamente diverso dal nostro e bisogna vedere se all'interno, diciamo, della regolamentazione statunitense il copia e incolla o il travaso si può poi applicare nel nostro ordinamento. E questa è la parte più difficile. nel senso che se prendiamo un regolamento statunitense di una città e vediamo che sostanzialmente ci sono delle norme che a noi questa era, partivo dall'albo, diciamo, quindi prima di vedere, diciamo, l'applicabilità dobbiamo fare uno studio comparato in modo tale da verificare se effettivamente i regolamenti possono essere conciliati nel nostro ordinamento. Invece per quanto riguarda i droni, l'intelligenza artificiale, per me assolutamente sono anche favorevole. Il problema è che presuppone sicuramente anche un investimento, perché sostanzialmente ad oggi il comune non è dotato di questi strumenti, quindi deve prevedere un fondo di spesa, prevedere anche la formazione del personale, prevedere tutta un'adeguata struttura che oggi non abbiamo, quindi questo implica tempo, risorse, e sostanzialmente invece il regolamento è già immediatamente applicabile, che deve risolvere una problematica che c'è oggi. Quindi bene, ok, droni, intelligenza artificiale che sicuramente possono aiutare l'essere umano e nell'esperienza lavorativa sicuramente aiuta, però chiaramente può essere una risposta a lungo termine che secondo me effettivamente può essere efficace, però questo regolamento in realtà, come anche esposto dall'assessore Ferrante, punta a risolvere un'immediata problematica. Sostanzialmente si spaccano le strade, si tapullano, ci sono dei problemi già oggi, quindi oggi abbiamo questo materiale umano, cerchiamo di applicarlo con un regolamento che potrebbe sostanzialmente un po', tra virgolette, mettere sulle attenti le imprese che vanno a fare questa tipologia di lavori. Cioè io penso che sia questo il messaggio, poi è chiaro che un'implementazione a livello tecnologico aiuta sicuramente, e anzi probabilmente riesce anche a ridurre il carico lavorativo sull'essere umano, perché effettivamente sia l'intelligenza artificiale che il drone obiettivamente hanno una immediata applicabilità. Ecco, solo questo, grazie.
Aravino, Perasso, giusto? Poi qualchedun altro, tanto per...
Grazie Presidente. Allora, premesso che se le strade migliorano è una cosa positiva, però c'è un impegno che Ferrante faceva notare verso i municipi, che non avranno sicuramente un'implementazione di personale, soprattutto a stretto giro. Allora la mia domanda è capire quanti sono gli enti formatori che hanno fatto notare che gireranno i municipi per formare il personale tecnico. Ce ne sarà uno che gira a turno tutti i 9 municipi, 9 che andranno uno per municipio, con che tempistiche? Quando verranno implementate le persone nei municipi per poter poi operare realmente? Perché sulla carta può andare tutto bene, poi la pratica e la messa in opera di quanto viene scritto e quanto viene detto è diverso, ci si scontra poi con la realtà. Volevo rispondere anche una cosa al consigliere Ciaravino, che presumo che lui parlasse più che del regolamento della legge della privacy, che è legata forse agli altri paesi, ma come noi abbiamo Google Maps che va a oscurare i visi e di conseguenza anche le strade private, potrebbe essere regolamentato con lo stesso tipo di tecnologia che utilizzano per mappare tutte le strade e darci poi le informazioni che tutti rileviamo tutti i giorni quando cerchiamo una strada. E l'investimento, bisogna valutare se l'investimento sul personale pesa di più che sull'investimento su un drone, perché l'implementare personale nei 9 municipi forse è più oneroso che un drone. Basta.
Mi ha richiesto la parola la consigliera Pallotta, poi volevo dire anche una piccola cosa.
Sempre con riferimento all'articolo 10 bis, in conseguenza di quello che ho detto dei 12 mesi e 24 mesi del pagamento, l'ulteriore perplessità che riguarda, dice, dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, qualora nel corso di 10 anni successivi ci fosse si verifichino avvallamenti, cedimenti, eccetera. Allora, tutto questo darebbe, secondo me, inizio a un contenzioso permanente, ecco, perché 10 anni che devi andare a vedere e stabilire che quell'avvallamento non è dovuto a quello, non so se a questo punto mi sia chiaro il concetto che quale impresa si va a accettare di procedere a un lavoro che verrà pagato dopo 12 mesi se non sono 24, hai 10 anni di tempo per contestare un eventuale avvallamento eccetera. Secondo me non c'è nessuna impresa che concorre a, in base a una logica utilitaristica, ecco. Grazie.
Se non deve intervenire nessun altro, volevo fare un... Allora, io voglio allacciarmi a quello che è la prima parola che ha detto Alessio Ciaravino. Questo è un punto di partenza, ed è vero, questo è un punto di partenza. Questa è la cosa fondamentale, poi ognuno la può pensare nel proprio modo. Quindi noi, per l'amor di Dio, come maggioranza in questo caso di questo municipio, siamo sempre pronti ad accogliere e a fare tutto ciò che fa bene per il nostro territorio e per i nostri cittadini, quindi è giusto che è un punto di partenza. Io mi faccio però una domanda, che per conto mio, oltre ai grandi utenti, bisognerebbe fare prima un controllo anche all'interno di casa nostra, cioè che cosa intendo dire? Sulle partecipate del comune, perché Aster, i reti eccetera, spesso fa dei danni che comunque ne paghiamo tutte le conseguenze. Ci sono un po' di punti che come noi abbiamo evidenziato, ci sono dei punti che secondo noi, ci sono degli punti interrogativi che non abbiamo, a cui non abbiamo avuto risposta, e la cosa, dico la verità, che mi preoccupa di più, ma lo dico proprio in modo sereno, all'inizio di questo mandato abbiamo parlato del decentramento. Io sono sempre stata una grande sostenitrice del decentramento, perché chi c'era la scorsa legislatura, io per la prima e molti di quelli che ci sono adesso ancora in maggioranza, avevamo anche contestato quando era venuto ai tempi l'assessore Lorenza Rosso parlando di questa modifica del decentramento, e noi stessi avevamo detto che c'erano tante cose che non andavano. In questo caso io però sono, come sono stata sincera per la mia maggioranza che ho sostenuto, dico anche che l'assessore Patrone, che parla molto bene, che ha cominciato a parlare di decentramento, non ho ancora visto nulla di concreto di decentramento, perché anche sui 300.000 euro che sono stati dati, ricordatevi che è un gioco delle carte, sono stati tolti i soldi da una parte per darcene da un'altra, e poi abbiamo ricevuto un documento che ci chiedono che almeno dei 300.000, 100.000 vengano dati lavori ad Aster, quindi a questo punto mi obbligano di far lavorare una partecipata, e questo non trovo che ci sia quindi più libertà. Decentramento è girarci tutto sulle spalle, e qua mi rivolgo alla dottoressa Schembri, che ormai le occupazioni del suolo sono nostre, ormai tutte certe manifestazioni ce le rivolgono sulle nostre spalle, adesso dobbiamo andare a vedere i buchi, lavori che dovevano essere sempre stati fatti, ma per mancanza di personale. Non vorrei che adesso questa mancanza di personale venisse messa sulle nostre spalle, e a quel punto, se poi le cose non vengono fatte in modo adeguato, è colpa del municipio. Cioè, il decentramento, ok, ma di qualche cosa di concreto, non dello scaricabarile, perché qui dentro veramente io vi invito di venire due giorni da me in ufficio e abbiamo lo scaricabarile di tutto. Abbiamo, vabbè, a parte le mail delle persone che ci scrivono per la qualsiasi, adesso abbiamo fatto il cambio dei cassonetti che io sostengo, quindi sono dalla parte dei AMIO e quindi di conseguenza sono in aiuto dello stesso assessore Perico, quindi colore anche politico diverso, ma capisco la problematica che c'è, veramente la qualsiasi, cioè la gente ormai... qualsiasi cosa è colpa del municipio, il municipio non ha fatto questo, in più ci vengono date anche delle maggiori lavori con lo stesso identico personale. Quindi io dico la verità, sono un po' stufa di questo scaricabarile, quindi io personalmente, ma direi che tutta la mia maggioranza, voterà contro questo documento, anche se è un primo punto di partenza, però il primo punto di partenza è non scaricare sempre tutto addosso ai municipi. Quindi come maggioranza noi voteremo contro questo documento mi sembra che l'espressione di voto, ma con questo con queste perplessità che sono state dichiarate dai consiglieri che hanno partecipato. Quindi andrei al voto. Favorevoli? Chiedo l'intervento del grazie.
Sapori: Bavosa, Anastasio, Damolo, Curreli, Donofio, Ciaravino, Viscogliosi.
Grazie. Contrari?
Marinelli, Pallotta, Laganaro, Molinari, Po, Bernardi, Aliverti, Gambaro, Solimena, Falqui, Andriol, Dimenticoni, Catto e Perasso.
E anche Palmieri.
E Palmieri.
Ok, astenuti. Grazie ancora. Andiamo avanti, abbiamo un'altra. Abbiamo le varie mozioni, grazie. Scusa, dimmi, Sapori.
Mozione d'ordine sull'ordine sì. dei lavori.
Su? Per, non ho capito.
Sull'ordine dei lavori, sì. prima di passare alla, sì. alla trattazione delle mozioni.
Certo.
Perché mi chiedevo perché ci sono tre mozioni che sono state discusse in commissione e hanno ricevuto un parere negativo, che non sono all'ordine del giorno oggi.
No, perché non sono negativo, perché avevamo detto che non erano state accettate, quindi di conseguenza non se ne parlava.
Però non è una roba prevista dal regolamento questa.
Sapori, scusami, invece di fare il maestrino mi fai finire di parlare. L'abbiamo discusso in capigruppo, tu non c'eri, quindi potevi parlare con la tua capigruppo se avevi queste dimostranze. La consigliera Bavoso è stata molto corretta chiamandoti quando io ho chiesto se volevate ritirare l'interrogazione.
No,
certe mozioni non sono state messe perché non sono state accettate, sono state ritirate. Non mi ricordo a memoria, ormai ho l'Alzheimer, però ce ne sono, io no. Adesso non mi ricordo quali sono, che per quelle che non sono state messe, non è che perché io...
Scusa, no, ma dimmi. Parliamo di un'altra cosa, non sono quelle che in capigruppo avevano detto che sono state ritirate. Lui si riferisce a delle mozioni della Commissione 3.
A tre mozioni della commissione 3 che sono state discusse in commissione 3 che non sono oggi all'ordine
quelle dei G8 in poche parole, ho capito, sì, esatto. Benissimo, dei G8 che comunque la consigliera Dimenticone, cioè la presidente Dimenticone aveva detto che
mi chiedevo se c'erano dei motivi per cui non sono all'ordine del giorno oggi.
No,
e
perché
basta.
Scusate, infatti, cioè, non c'era, è stato votato contro, no?
È stato votato contro.
E quindi di conseguenza non c'è il vincolo poi di riportarlo in consiglio.
No.
Infatti lo posso anche mettere al prossimo, però comunque in commissione sono state votate contro, giusto? Contro. Ecco, no, perché mi sembrava.
C'è il verbale,
Chiedevo se c'erano delle motivazioni, visto che il voto contrario non comporta il fatto che non vengano portati in consiglio.
No, certo, però comunque io l'altra volta, scusami Sapori, quando l'ho letta in ufficio di presidenza, in capigruppo, non mi è stato evidenziato da voi questa problematica, quindi prima cercate un po' di parlarvi tra di voi, ecco. Quindi andiamo avanti, abbiamo una mozione intitolazione Noi Moderati, eccetera, chi ne parla? Presidente Laganaro.
È quella
non è la nostra.
Nella targa.
È stato insignito del reggimento della cavalleria italiana, giusto?
È nostra ma non ce l'abbiamo.
Ah, è vostra? Ma non avete, scusate, discusso? È seconda commissione, perdonami Luca. Gliela giro, non c'è problema. No, pensavo che fossero altre problematiche, scusate. Ah, è della terza commissione. Allora ho sbagliato io, scusatemi.
Grazie.
Ho sbagliato, scusate.
Allora, vabbè, io non ero presente in questa commissione, comunque l'abbiamo presentata insieme alla collega Dimenticoni e con la partecipazione anche dell'assessore Rinaldi. Fondamentalmente questa mozione nasce dalla richiesta di intitolazione di uno spazio quindi non per forza una via, può essere un parco, anche una posizione di una targa, a un reggimento di cavalleria che va sotto il nome distintivo di Reggimento Genova. E visto che in città ci sono altre vie a livello toponomastico intitolate altri corpi d'armata, reggimenti, con delle più disparate, diciamo, regioni, città d'Italia, ci sembrava carino mettere una targa per il riconoscimento di un reggimento che per anni comunque ha, è andato in battaglia al grido appunto di Genova. E mi è stato chiesto una documentazione integrativa anche dal collega Sapori, che io non so se adesso ha girato anche i suoi colleghi, mi aveva chiesto la storia, insomma, di questo reggimento. E, fondamentalmente è appunto una richiesta di poter mettere una targa, nulla di più. Grazie.
Ho visto che avreste anche individuato, consigliere, una nuova area che dobbiamo cominciare a ripristinare, quella da via Cipro, sì, via Diaz, quel sì, crocicchio, quei piccoli giardini che dovremo a breve cominciare a ripristinare. Quindi sì, se siamo d'accordo, visto che poi è stato anche insignito nel 2005 dalla cittadinanza ordinaria della città di Genova, sì, e contemporaneamente insignito del Grifo d'Oro da parte del comune, quindi insomma
sì, sì, durante la giunta Pericu, poi ovviamente chi vuole approfondire, io giro, non faccio altro che girare la documentazione che ho già girato a Sapori. Però,
grazie, direi che a questo punto siamo stati esaudienti. Favorevoli? Perfetto, quindi allora, chiedo...
Palmieri, Marinelli, Pallotta, Molinari, Laganaro, Po, Bernardi, cosa? Sì. Aliverti, Gambaro, Falco, Solimena, Andreol, Dimenticoni, Catto e
Perasso. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti?
Allora, Sapori, Bavoso, Anastasio, Damolo, Currelli, D'Onofrio, Ciaravino e Viscogliosi.
Grazie. E abbiamo invece una targa o un, insomma, un merito alla onorevole Tina Selmi. Chi la vuole leggere? No, però è della commissione. No, anche questa è della tua? Benissimo, aiutatemi, perché in commissione poi non ci sono, quindi benissimo. Sì, questa no, devi leggerla e
Non ce l'ho.
Infatti, com'è andata la discussione?
Quindi sì, potevo intervenire serenamente. Acceso? Allora, ok, questa mozione è stata oggetto di un lungo dibattito e una lunga discussione, ma siccome, a differenza di quella prima, forse Luca è agitato perché papà, quella prima prevedeva una targa onorifica per la cavalleria, mentre questa richiede l'intitolazione di una via, chiaramente ho fatto notare che tocca alla toponomastica e non al municipio. Quindi è una mozione che è stata a lungo dibattuta, ma viene riportata in consiglio, non è stata votata.
Benissimo. Allora, a questo punto merito a Tina Selmi, perché ce ne fossero donne così. È stata il primo ministro in Italia, quindi da donna direi che siamo nell'ottantesimo dell'anniversario del voto delle donne, quindi però io finisco, poi faccio parlare allora a te, scusa, non ti avevo visto che volessi intervenire. Però io dico la verità, un municipio dovrebbe parlare di cose più che altro attinenti, io penso, quindi il valore di Tina Selmi non, nessuno ne può discutere, nessuno può, però penso che sia il più importante che si facciano cose, che si dicano cose di persone legate al territorio, quindi di parlare di persone di genovesi che hanno fatto qualcosa perlomeno, o perlomeno anche se non genovesi, ma per qualcosa che hanno fatto per Genova. Tina Selmi direi che nazionale, forse anche internazionale, quindi il municipio Medio-Levante che parla della Tina Anselmi, non so, non trovo attinenza, dico la verità, quindi io non la rigetterei addirittura questa mozione, quindi però parliamo viscogliosi.
Scusate, io credo che questa mozione sia stata, come dire, un po' ruminata un po' troppo. Io credo che la Tina Anselmi come figura è una figura che io ho avuto l'occasione di conoscerla, e in buona sostanza nel 78 lei, io ricordo che era a Roma ed eravamo come delegazione sindacale ed eravamo per discutere la questione della Erga Omnes, la 833, che era la legge dello Stato che indicava la sanità su tutto il suolo italiano. Per la prima volta tutti i soggetti godevano del beneficio della sanità to core. Per cui, come? Sì. Lei in quel periodo era ministro della sanità, quindi ci ha convocato e a fianco aveva la Bindi e parlavamo della riforma delle professioni infermieristiche, perché c'era un po' di caos, quelli che provenivano dalla psichiatria, che erano degli ospedali che avevano un percorso diverso da quelli che erano infermieri, che avevano un altro percorso, che era un percorso ufficiale dei 2 anni, poi 3 anni, la psichiatria invece 1 anno solo, per cui c'era questa frizione e dovevamo mettere ordine a queste cose. E lei, ricordo che ci ha ricevuto e ha messo anche in evidenza la questione del caposala e ha messo in evidenza tutte queste cose. Io ricordo che lei ha fatto una legge che poi all'interno c'era la legge che ricomprendeva anche la legge Basaglia, la 140, quindi la psichiatria, e quindi era la famosa 180, che poi ho gestito per conto della CISA a livello locale, perché Quarte Cogoleto ero io che ne ero titolare. Per cui io alla fine di questo excursus, voglio dire che magari vi ho anche, come dire, annoiato, però il problema è che io credo che una figura di come, non è che io sono uno che mi butto così e faccio dei nomi a caso, ma faccio dei nomi di persone a prescindere che siano genovesi o non genovesi, perché io non sono genovese, però guai chi mi tocca Genova. Però io credo che quella figura sia una figura che, come dire, raggruppi un po' tutti, rapacifichi un po' tutti, che sia la sintesi di quello che ognuno di noi pensa, di quello che dovrebbe fare un individuo politico, ma non solo politico, ma anche un individuo, diciamo, che gestisce la questione pubblica, per cui lascia un segno, lascia qualcosa che ognuno di noi poi se ne fa suo, diventa suo patrimonio. E allora è per questo che io ribadisco la posizione, e questa roba qua mi intristisce sentire delle, voglio dire, poi ognuno è libero di dire quello che vuole, per l'amor di Dio, però forse magari certe volte senza conoscenza si rischia anche di dire delle cose che magari prevaricano, no, magari non lo verrebbero neanche dire.
Allora, mi fa piacere questo punto di storia, bellissimo, perché è interessante, hai avuto la fortuna, però i tempi sono terminati.
Io ripeto, siamo un minuto e mezzo sopra. A me dispiace di questo, che non ne faccio una questione personale, ma la faccio una questione di stile, ma anche di storia, ma anche di quello che siamo stati, soprattutto, per cui io, voglio dire, mi adeguerò, però io sono convinto di andare avanti e di votare sempre quella mozione, anche se in minoranza.
Anche grazie. Allora, grazie, io ripiego, non sono contro assolutamente la figura di Tina Anselmi, ma per conto mio il municipio dovrebbe impegnarsi di più su fatti, persone legate al territorio, legate alla nostra città. Quindi questo è il mio pensiero. Allora, favorevoli alla mozione Tina Anselmi?
Sapori, Bavosa, Anastasio, Damolo, Curreli, Donofrio, Ceravino, Viscogliosi.
Grazie mille. Contrari? Per le motivazioni che ho appena detto, per una questione di legate al nostro territorio.
Palmieri, Marinelli, Pallotta, Laganaro, Molinari, Po, Bernardi, Aliverti, Gambaro, Solimena, Falqui, Andreol, Dimenticoni, Catto e Perasso.
Grazie. Adesso qua, Giacomo, ci sono le tue, giusto? Ecco, devo sbagliare di nuovo. Allora, situazione idrogeologica Corsi Italia Punta Bagno.
Sì, allora, all'esito della discussione si è passati direttamente alla votazione che ha riportato all'esito dell'unanimità.
Perfetto, grazie, perché è un lavoro che sta già facendo l'area tecnica Ian Antuoni, quindi un modo di più per andare avanti su questo lavoro. Quindi grazie della mozione presentata. Favorevoli? All'unanimità, giusto? Grazie. Poi abbiamo altro, invece, installazione attraversamenti pedonali rialzati, Corso Torino, progetto pilota, eccetera. Grazie. Giacomo.
Sì, qui a seguito del parere della giunta dell'assessore Rinaldi, che esprimeva parere favorevole nel chiedere al comune l'installazione, comunque un progetto pilota, la votazione viene votata all'unanimità.
Grazie. Favorevoli? All'unanimità come commissione. Grazie ancora. Abbiamo anti-pollution, che era una cosa che avevamo già affrontato la scorsa legislatura, che aveva portato avanti Ceravino.
In questo caso questa mozione è stata emendata con l'aggiunta di una frase iniziale: si impegna il Presidente della Giunta del Municipio Medio Levante di chiedere al Comune di Genova e agli assessori competenti di avviare un progetto sperimentale e poi nel proseguire come presentato. Anche in questo caso la mozione è stata approvata all'unanimità.
Grazie. Favorevoli? Grazie ancora. All'unanimità. Abbiamo un'altra della Lega, che le buone pratiche del servizio bike sharing, sempre tuo, giusto?
Sì, anche in questo caso vi sono stati alcuni interventi da parte dei commissari. In particolare è stato proposto un emendamento del consigliere Parodi, che però non è stato accettato, e poi la mozione è stata votata e ha avuto l'unanimità.
Grazie. Votazioni? Favorevoli? All'unanimità. Poi abbiamo via Smirne, via Antiochia, altra cosa che l'assessore Rinaldi ha chiesto più volte, quindi ben volentieri, perché abbiamo anche vari amministratori di condominio che ce lo stanno chiedendo. Però vai, Giacomo.
Anche in questo caso il parere della giunta è stato favorevole e la mozione è stata votata all'unanimità.
Grazie. Favorevoli? Variazione, eccetera eccetera, lo sappiamo. Ok, grazie ancora. E ultima cosa, che è stata rinviata in consiglio la antilarve di zanzare, eccetera.
È rinviata
in consiglio perché hanno già provveduto, ci hanno dato comunicazione il 15 maggio 2026 la direzione ambiente con azioni intraprese a contrasto della proliferazione di zanzare in città. Se non sbaglio ne aveva anche già parlato il consigliere Andreol, mi sembra proprio in questa legislatura, giusto? O nella scorsa, non mi ricordo. Comunque, insomma, di questa situazione, quindi la direzione ambiente ha già scritto a tutti i municipi dando questa informazione, scusate. Quindi penso, mi sembra che sia già stata un po' superata, però se sapore, visto che mi hanno detto che era una tua mozione, se vuoi dire qualche cosa in più. Grazie.
Io avevo, diciamo, chiesto di rinviarla al consiglio perché avevo preso atto della comunicazione che aveva fatto poi in commissione durante la discussione il presidente Laganaro, e anche un attimo per approfondire la cosa, nel senso che non sapevo quali erano poi tecnicamente le
che ti è stata mandata, giusto?
Sì, esatto. Okay. No. Leggendola, in realtà io non ho visto una incompatibilità tra le due cose, nel senso che le azioni già prese in atto dalla direzione ambiente e dal comune sono diciamo preventive rispetto a evitare che le zanzare soprattutto possano certo. nascere, mentre invece la mozione ha un obiettivo diciamo più secondario, diciamo post, nel senso di evitare che, cioè rendere maggiormente vivibili gli ambienti, i parchi eccetera nel dopo e nel durante, cioè quando comunque le zanzare in qualche modo sono nate, anche diciamo l'obiettivo è anche quello di andare un po' ad abbellire diciamo le emozioni, visto che c'è una richiesta anche di possibili piantumazioni nuove con tutta una serie di piante che vengono elencate nella mozione. Quindi in realtà io terrei la mozione da votare per queste motivazioni.
Anastasio, che mi ha chiesto la parola.
Buon pomeriggio a tutti. Proseguo l'intervento di Pietro per condividere che comunque io sono favorevole sia interventi preventivi sia interventi diciamo ovviamente correttivi. Una cosa che faccio notare è che gli interventi sono stati interamente eseguiti nella zona della foce, e quindi secondo me, siccome le zanzare non sono soltanto la foce, possiamo estenderla a tutto il municipio. Quindi io appunto sono favorevole a portare avanti per questa ragione qua. Grazie.
Direi che le zanzare, io poi sono veramente una grande nemica perché mi mangiano, e quindi contro le zanzare sono d'accordissimo. Allora, io ho presentato questo documento, però se voi, visto che non avete, diciamo, secondo voi non è esaustivo della vostra mozione, la possiamo portare ai voti, e mi sembra che le zanzare non sono né bianche né rosse né nere né verdi, quindi penso che all'unanimità si possa votare la vostra mozione per questo discorso delle zanzare, giusto? E poi anche perché insomma l'assessore Coppola saprà nel caso quali piante mettere o no. Quindi favorevoli? Direi che all'unanimità la zanzara birichina ha vinto. Grazie. Aspettate, c'è dopo la zanzara c'è l'altra zanzara, il calabrone.